Ed erano queste le battute finali del Requiem scritto da Igor Stravinsky ed eseguito al suo funerale il 15 agosto di 50 anni fa. Buongiorno da Giovanni Conti, siamo qui per ricordare appunto quel giorno al termine della settimana dedicata appunto a Stravinsky. Abbiamo voluto intitolare questo spazio I funerali veneziani del musicista, sì perché fu lui a volere proprio essere sepolto a Venezia e era il 6 aprile di 50 anni fa quando a New York si seppe appunto, o meglio, a New York avvenne la morte di Stravinsky. La notizia non faticò evidentemente molto a diffondersi e immediatamente la città di Venezia, che era la città elettiva di Igor Stravinsky, decretò immediatamente il lutto per la morte del grande compositore. Ci volle qualche giorno perché la salma giungesse in laguna, nel frattempo ci si preparò a quello che si trasformò in un vero e proprio evento. Testimoni ce ne furono molti perché le immagini di allora testimoniano quante persone parteciparono a quelle esequie, ma ce n'erano alcune persone che godevano di posizioni privilegiate, quantomeno posizioni per guardare cosa stava accadendo. Per esempio, l'organista che suonò alle esequie nella chiesa di San Giovanni e Paolo. Era Sandro Dalla Libera, uno dei più grandi organisti italiani di quel momento, e accanto a lui c'era il figlio Francesco Dalla Libera, che oggi è al microfono di Rete 2 e con lui vogliamo ripercorrere quei momenti, visto che era un testimone privilegiato. Buongiorno, professor Dalla Libera.
E buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Grazie di aver accettato di essere con noi. Ecco, riascoltando quei suoni, e sono i suoni originali, non sono la riproposizione di un'esecuzione del Requiem, è proprio la registrazione delle battute finali del Requiem durante i funerali di Stravinsky. Che cosa le viene in mente?
Mi viene in mente quello che lei diceva, che era un testimone oculare. Ero in cantoria dell'organo che nella chiesa di San Giovanni e Paolo si trova nella navata di sinistra a metà altezza, non avevamo una grande visuale effettivamente, perché la cantoria era chiusa da una piccola tenda che impediva di essere visti certamente dal pubblico, ma impediva anche la visuale. Quindi da quel punto di vista noi eravamo costretti un po' a spiare, eravamo io e i miei fratelli e mio padre a spiare per vedere questa grande massa di persone. Mi ricordo che il giornale Gazzettino stimò che la folla era circa su 3.000 persone che erano intervenute, anche diciamo così non invitate, perché certo, non mi risulta che ci fossero stati degli inviti particolari.
Ecco, la città di Venezia era però tappezzata di manifesti che annunciavano da parte delle autorità cittadine l'omaggio che appunto la cittadinanza recava a Stravinsky, e cioè il fatto che si organizzò una camera ardente proprio nella cappella laterale di San Giovanni Paolo, nella quale sfilarono queste migliaia di cittadini veneziani.
Che tornarono il giorno dopo, alla mattina, alle 11:30, per assistere al funerale. Ci furono molti scolaresche che chiesero il permesso ai propri docenti di poter andare, di uscire da scuola un po' prima, per poter andare ad assistere a questo avvenimento che, devo anche dirle, che io ho sempre trovato un po', non dico strano, ma un po' fuori dalla norma, quanto era noto Stravinsky. Effettivamente era più noto di quanto uno potesse pensare, per quanto riguardava la grande popolazione di Venezia. E questo fatto mi aveva molto colpito, proprio vedere questa grande massa di persone, queste non organizzate, non c'era un servizio d'ordine, come noi siamo abituati a vedere certo. Oggi, quindi c'era gente che andava e veniva. Se lei vedesse la ripresa che la RAI aveva fatto, può vedere che c'era gente che si avvicinava al feretro per fotografarlo durante la cerimonia.
Assolutamente, stessa. Assolutamente. Beh, d'altra parte aveva, per così dire, impresso una certa impronta nella città di Venezia. Stravinsky fu, almeno così si dice, fu il primo a convincere un patriarca a far eseguire della musica orchestrale in concerto dentro la Basilica di San Marco. Questo significa che cambiò un po' il rapporto tra la fruizione della musica e i cittadini.
Eh beh, sì, fu per quanto riguarda questo avvenimento il Canticum Sacrum che lui aveva scritto come omaggio alla città di Venezia, mi pare nel 1956. Ma già Venezia era stata scelta da lui per la prima della carriera di un libertino. Già Venezia negli anni 30 lui veniva per le sue prime composizioni per pianoforte e orchestra al Festival di Musica Contemporanea. E a Venezia era una città che l'aveva sempre innamorato.
Ecco, professore,
sono tutte queste foto che hanno colpito l'immaginario di molti, di Stravinsky che a passeggio per Venezia, che accarezza i gatti. Questa è una di quelle foto più famose che c'è.
Certo.
Dica, sì.
No, dicevo, facciamo un passo indietro. Lei che ha sempre orbitato in ambienti musicali anche grazie a suo padre, fu tra i primi, diciamo così, ad ricevere la notizia il giorno stesso della morte, notizia che era giunta da New York. Mi raccontava di essere impegnato quella sera stessa in un concerto organizzato dagli Amici della Musica di Padova. Che cosa accadde?
Eh sì, avevamo quella sera, il 6 aprile sera, un concerto con il trio Italiano d'Archi, che a quel tempo era formato da Franco Gulli al violino, da Bruno Giuranna alla viola e da Giacinto Caramia al violoncello. Mi ricordo che andai io, allora avevo iniziato la collaborazione con gli Amici della Musica di Padova, che collaborazione che dura ancora oggi, e andai dai musicisti per informarli che era giunta la notizia della scomparsa di Stravinsky. E gli chiesi se era il caso di dire due parole, e i musicisti dissero di sì, e quando andarono sul palco all'inizio del concerto, era verso le 9 di sera, Bruno Giuranna annunciò al pubblico la morte di Stravinsky e eseguì in omaggio al grande compositore russo la sua elegia per una viola sola, un pezzo che Stravinsky aveva scritto negli anni 40. E fu un momento di grande intensità e partecipazione per tutti.
Ecco, ascoltiamone alcuni momenti. La manteniamo nel sottofondo questa elegia per viola di Igor Stravinsky che Bruno Giuranna eseguì il 6 aprile di 50 anni fa alla notizia appunto della scomparsa di Stravinsky. Ma professore Dalla Libera, noi parlavamo all'inizio del fatto che lei, i suoi fratelli e soprattutto suo padre foste dei testimoni privilegiati perché eravate sull'organo di San Giovanni e Paolo per accompagnare vostro padre in questo servizio liturgico delle esequie di Stravinsky che avvennero appunto il 15 di aprile. Si eseguirono musiche veneziane, musiche di Andrea Gabrieli, almeno così volle suo padre e tra poco lo ascolteremo, in un contesto totalmente poco veneziano, quantomeno dal punto di vista del rito. Poi i contatti culturali tra Venezia e l'Oriente sono chiari a tutti, ma in onore a Stravinsky e alle sue origini fu presente un prete di rito greco-ortodosso e le esequie furono celebrate così. Ecco, per voi veneziani sicuramente fu una meraviglia.
Sì, fu una meraviglia, anche se le cose non dovevano andare così, come abbiamo assistito. Nel senso che quando a mio padre fu chiesto di partecipare alla cerimonia ortodossa con dei brani per organo da suonarsi evidentemente durante delle pause della cerimonia ortodossa, ricordiamo che nel rito ortodosso gli strumenti non sono permessi, quindi non si sapeva bene come fare queste interpolazioni, a mio padre fu anche detto che avrebbero portato da New York delle musiche inedite di Stravinsky da suonarsi. Di fronte a questa informazione mi ricordo perfettamente che mio padre mi disse: no, non se ne parla, noi siamo a Venezia e noi suoniamo musica veneziana. Io a quei tempi ho cercato tutte le maniere di convincerlo a fare queste prime esecuzioni di questi brani di Stravinsky che, apro parentesi, non arrivarono mai poi alla fine, per cui la scelta di mio padre fu perfetta. Questi brani non esistono, nel senso che nel calendario di Stravinsky non c'è un pezzo per organo, neanche un frammento, per cui fino ad oggi rimaniamo un po' così nel dubbio di quali potessero essere questi brani, una trascrizione dei brani per coro, un pezzo di Bach che aveva sul suo pianoforte il giorno in cui morì, non si seppe mai quali furono questi brani. Per cui mio padre scelse quattro brani di Andrea Gabrieli, che era il compositore veneziano del Cinquecento, più grande tastierista del Cinquecento, compositore che era amato anche da Stravinsky. E in un ricordo di Kraft ricorda come camminando per Venezia Stravinsky gli ricordava che quel percorso era stato fatto da una processione nella metà Cinquecento e durante quella processione veniva eseguita la musica di Andrea Gabrieli. Ovviamente non potevamo sapere questo quando mio padre aveva fatto quella scelta, ma trovare questa scritta dopo, alla fine, in cui Kraft parla del funerale, parla di questi brani, dice che a Stravinsky questi brani sarebbero molto piaciuti e ricorda questo legame di Stravinsky con Andrea Gabrieli, non può far altro che piacere.
E ascoltiamo proprio suo padre all'organo, l'organo di San Giovanni e Paolo, un organo Callido, uno strumento straordinario, nella registrazione originale dal funerale di Stravinsky. Si tratta di Preambulum proprio di Andrea Gabrieli.
Thank you. ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
Ecco la registrazione originale sia del preambulum di Andrea Gabrieli eseguito all'organo di San Giovanni Paolo da Sandro Dalla Libera, sia dalla voce dell'archimandrita che presiedeva il rito. Un'archimandrita, professor Dalla Libera, che cantò per ben 40 minuti.
Cantò per 40 minuti, fermo, immobile, nel suo, con la grande tiara nera, una grande barba scura e i paramenti dorati. Era veramente un'immagine, sembrava quasi un quadro di Carpaccio, sembrava. E cantò in maniera fantastica, devo dire. Tutti fummo estremamente ammirati dalla qualità proprio del suo canto e dal fatto, da questa postura immobile. E devo dire che noi dovevamo guardare l'archimandrita, perché la maniera di sincronizzazione, diremo oggi, tra il canto dell'archimandrita e gli interventi dell'organo avvenivano attraverso un cenno vistoso del capo dell'archimandrita stesso. Un cenno del capo che è passato poi, diciamo così, alla storia, perché in una recensione del funerale da parte del critico musicale del New Yorker sottolineava come l'archimandrita era fermo ma muoveva la testa per fare partire l'organo remotamente. Comunque fu veramente 30-35 minuti di musica sublime, sublime, proprio.
Professore,
greco puro,
sì, greco puro,
perché
certo,
non c'era il rito ortodosso russo a Venezia.
Certo, certo. Professore, lei ricorda quando suo padre spense l'organo quel giorno, che cosa disse?
No, ecco, questa è una domanda a cui non so rispondere. Mi ricordo solo che alla fine era previsto, durante l'uscita del feretro come pezzo finale, un brano di danza, che era il passo e mezzo antico sempre di Andrea Gabrieli. Io gli chiesi perché prevedeva una danza, che è ovviamente un pezzo festoso, alla fine di una cerimonia triste, come può essere il funerale. Lui non mi rispose, ma mi disse lentamente, dice, vuol dire che la suonerò più lentamente.
Ecco.
E molti anni dopo invece ho capito che da un certo punto di vista, forse in maniera inconsapevole, era un omaggio, la danza, a uno dei più grandi compositori di balletto che abbiamo avuto nel Novecento. E quindi, da questo punto di vista, tu se tieni alla fine i Stravinsky, il compositore di balletto, Andrea Gabrieli, il compositore che aveva scritto questo passo e mezzo antico, ci danno come la mano nella partenza verso la chiesa di San Michele, dove sarebbe stato sepolto di lì a poco.
Queste note non hanno attinenza con le esequie di Stravinsky, ma hanno attinenza con Sandro Dalla Libera. Era il 1953 e Sandro Dalla Libera sedeva sulla grande console dell'organo di Magadino in occasione del Festival di Magadino. Non fu la prima volta e neppure l'ultima che Sandro Dalla Libera fu ospite di festival organistici nella Svizzera italiana. E abbiamo scelto questo brano di Messiaen perché eravamo appunto nel 53 e organisti italiani non erano, gli organisti italiani non erano così coraggiosi come oggi, da poter portare in concerto pagine come quelle di Messiaen. Professor Dalla Libera, suo padre è stato un uomo che ha precorso i tempi.
Sì, per quanto riguarda Messiaen io penso proprio di sì. Fu in occasione di una festival che l'Alliance Française aveva organizzato a Venezia alla fine della guerra, che gli fu chiesto di suonare Messiaen e suonò la Natività, da cui era tratto, questo mi pare fosse Les Anges. Di Messiaen stesso, e assieme dei pezzi di Milhaud e dei pezzi di Jean Alain. Ora, se Jean Alain è un compositore che è entrato dappertutto nei concerti e nel cuore degli organisti italiani e di tutto il mondo, devo dire che non altrettanto in generale lo è per Messiaen, che è visto ancora come un compositore di un po' troppo moderno forse per i gusti e per gli organi italiani. Invece devo dire che quando mio padre aveva un organo che gli consentiva di fare i pezzi di Messiaen, lo faceva sempre. Amava i programmi misti, quindi cominciava da Andrea Gabrieli, faceva Bach e faceva Messiaen.
E l'organo di Magadino era certamente uno di questi strumenti che ben si prestavano. Siamo purtroppo, è il caso di dirlo, giunti agli sgoccioli del nostro spazio. È stato molto molto emozionante ripercorrere con lei, professor Dalla Libera, quei momenti, un po' perché legati evidentemente a un personaggio che è entrato nella storia e un po' perché lei ci ha anche svelato in qualche modo degli aspetti che non sono conosciuti da tutti. Sicuramente avremo occasione per ritornare sia su questi aneddoti, chiamiamoli così, stravinskiani, ma soprattutto sulla figura di Sandro Dalla Libera, che a diversi anni dalla sua scomparsa ha lasciato un'eredità che ancora fa sentire il suo peso. Io devo salutarla, la saluto sulle note eseguite da suo padre. È emozionante per me, ma credo lo sia soprattutto per lei. Professore, grazie di essere stato con noi. A risentirci.
Arrivederci, arrivederla.